Alleluia. Fratelli, buongiorno. Apriamo la nostra Bibbia in Atti degli Apostoli, capitolo 11, nei versetti dall'1 al 4. Or gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio, e quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui, dicendo: Tu sei entrato da uomini circoncisi e hai mangiato con loro. Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: Avete mai provato ad avere qualche discussione, chissà, con vostro marito, con vostra moglie, con i parenti? Se non vi è mai successo fino adesso, verrà il momento che ci sarà qualche discussione. I figli con i padri con i figli. Alcuni si sorprendono e dicono: Ma queste persone sono cristiane? E allora non dovrebbe esserci nessuna controversia fra i cristiani. Non avete mai avuto l'esperienza di avere problemi di relazioni personali con qualche fratello in Cristo? Vi siete confrontati con qualche altra persona cristiana sul vostro posto di lavoro? Avete dovuto discutere in qualche modo animatamente? Avete provato a vedere, per esempio, che le persone che non conoscono Cristo si meravigliano quando vedono dei cristiani che stanno discutendo perché pensano che i cristiani sono tutti perfetti. Però dobbiamo capire questo: sulla terra non c'è la perfezione assoluta, se non che solamente quando saremo nel cielo. E qui troviamo in questi versetti che abbiamo letto che c'era una disputa fra i leader dei fratelli in Gerusalemme contro Pietro, perché Pietro era andato a casa di Gentili, a casa di Cornelio, non solamente a casa di Cornelio, era stato in altre città dove aveva predicato la parola di Dio e molti si erano convertiti al Signore. Adesso, quando Pietro ritorna a Gerusalemme, non lo ricevono con applausi e con felicitazioni. No, lo ricevono reclamandogli. È mai successo a voi una cosa del genere? Io mi ricordo un uomo che chiamano il principe dei predicatori, Charles Spurgeon, un inglese del secolo XIX, aveva una moglie un po' complicata e quando tornava dalle sue campagne di evangelizzazione e ritornava tardi, dice che una volta lei gli ha aperto la porta e ha cominciato a reclamargli, alzare la voce e a dire chissà quante cose. Lui non ci dice nel libro che cose, però sì, possiamo immaginare. E dopo di questo gli ha anche tirato un secchio di acqua fredda al povero Spurgeon, l'ha bagnato. E quest'uomo, con la virtù importante che è la mansuetudine, ha detto: È logico che dopo i tuoni viene l'acquazzone. Quando vediamo dei gruppi di fratelli in Cristo che hanno delle differenze fra loro, che stanno in una discussione, pensiamo sempre che queste persone ci danno cattiva testimonianza e ci confondono un poco perché non dovrebbero discutere. Però la mia domanda per voi è: se vediamo qua che i leader apostolici della città di Gerusalemme, con i pastori, con tutti i fratelli in Cristo, stanno disputando con Pietro in un conflitto interpersonale, perché ricordatevi che c'era un trasfondo culturale e religioso a quei tempi che separava il gruppo degli ebrei del gruppo dei gentili, e siccome Pietro era andato in casa dei gentili e aveva mangiato con gentili, questa era questione di disputa. Però guardate che durante tutto il capitolo 11 la Bibbia ci insegna come affrontare in modo saggio i problemi interpersonali e come vincere la battaglia, in una discussione. Per questo parleremo oggi sul tema come affrontare saggiamente i conflitti interpersonali. Questi conflitti avvengono in tutti gli ambiti, in tutte le aree, nei matrimoni, dei padri con i figli, dei figli con i genitori, con i parenti, sul lavoro, nella chiesa. E adesso, con l'aiuto di Dio, parleremo di 5 passi che troviamo in questo capitolo 11, che sono passi chiave per poter abbordare i conflitti saggiamente. Il primo passo per abbordare saggiamente i conflitti interpersonali è riconoscere che il cristiano si trova in un processo di perfezionamento. Vediamo qua, dice la parola che abbiamo letto, che quando Pietro è arrivato a Gerusalemme, Pietro è arrivato tutto felice per la vittoria, per le anime che avevano accettato Cristo, e disputavano con lui quelli che erano della circoncisione. Quando una persona è felice perché ha ottenuto una vittoria in Cristo e lo ricevono in questo modo, questo può provocare una frattura. Ricordatevi che Dio ci ha comandato che il corpo di Cristo, cioè i redenti, per il suo sangue si mantengono uniti, perché il Salmo 133 dice: è lì dove c'è la benedizione e la vita eterna. L'Apostolo Paolo dice che dobbiamo procurare l'unità del corpo di Cristo, l'unità nello spirito. E vediamo qua invece che non c'era una unità fra i leader in Gerusalemme e Pietro. E allora, per poter abbordare saggiamente questo conflitto, dobbiamo avere nella nostra mente che coloro che si trovano in conflitto, sia io sia altre persone, ricordiamoci che non siamo ancora perfetti in senso assoluto, e per questo vengono questi problemi. Cosicché, fratelli, quando non riusciamo a capire questo, succede che può venire il disanimo, la disillusione, e questo chiude la porta alla soluzione dei conflitti. Quando una persona è disillusionata, chiude la porta al dialogo, chiude la porta a incontrare una soluzione. E questo fa che ci separiamo. Questo fa succedere che in un matrimonio in cui un giorno si erano promessi di stare insieme tutta la vita, nella buona e nella cattiva sorte, di colpo chissà si possono lasciare, perché per una cattiva concezione chissà la moglie aveva pensato di sposare il principe azzurro o un angelo, però non è così. E allora, quando si rende conto, si sente un impatto forte. Fratello, voglio che comprendiamo che sia l'uomo che la donna, cristiano, sto parlando del popolo cristiano, nati di nuovo, siamo in questo processo di perfezionamento. L'aspettativa è quando si pone la nostra fede in una persona e non in Dio. Cioè, stiamo parlando di una fede malposta. La Bibbia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. La fede assoluta deve essere solamente in Cristo e in nessun altro essere umano. Nessun altro umano può darci la garanzia che sarà così come noi l'abbiamo conosciuto. C'è un'isola vicino alle isole Malvine, che oggi sono disputate per Argentina, Cile e Gran Bretagna, che si conosce come l'isola della disillusione, perché si era detto che in quest'isola c'erano tesori di pirati e bucanieri, perché la forma di quest'isola è come un ferro di cavallo, e c'è una piccola entrata in un'insenatura, perché tempo tanti anni fa questo era un vulcano ed è l'unico luogo sulla terra dove le navi, le barche entrano come in una pentola perché è quasi chiusa. Là nel 1860 o ai principi anni 1900, con questa storia che c'era il tesoro del bucaniere, hanno cominciato a chiedere, 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 però non, a cercare, 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 però non hanno mai trovato niente. E per questo l'hanno chiamata l'isola della disillusione. E chissà anche voi state identificando qual è la vostra isola di disillusione. Chi vi ha disilluso? Dove avete messo la vostra fede? La Bibbia dice di dirigere il nostro sguardo a Gesù, il compitore della fede, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Da lì che ho la necessità di comprendere le diverse tappe della santificazione. Quando l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Corinto, leggete con me la prima epistola ai Corinti nel capitolo 1, vediamo come si riferisce l'Apostolo Paolo a questi fratelli. Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signor loro e nostro. Guardate un po', dice: ai santificati, e poi dice chiamati ad essere santi. Qua incontriamo due cose interessanti. Dal momento che noi accettiamo Cristo e siamo nati di nuovo, siamo santificati in Cristo Gesù. Cerchiamo di capire questo. Quando nasciamo di nuovo siamo santi, anche se voi non lo crediate, perché il sangue di Cristo ci lava da ogni peccato ed è così che Dio mi vede, non come io mi vedo o gli altri mi vedono. Dio mi vede come se non avessi mai commesso nessun peccato, perché Cristo si pone davanti a me come mio avvocato, per potermi rivestire della sua giustizia, in modo che davanti agli occhi di Dio siamo santi. Questo in teologia si conosce come la santificazione posizionale, ossia come Dio mi vede. Però la santificazione, che vediamo qua più avanti, che siamo chiamati ad essere santi, a questi santificati sono chiamati ad essere santi, e questo si conosce come la santificazione progressiva. Ossia che durante tutta la vita cristiana, se noi lo permettiamo al Signore, noi andiamo a allontanarci da una serie di cose di cui parla l'Epistola agli Ebrei: spogliandovi da ogni peso del peccato, scorriamo la carriera che abbiamo avanti. Cioè questo processo del giorno per giorno, in questa santificazione progressiva, lì lasciamo vizi, lasciamo parolacce, lasciamo tantissime cose. E quante altre ancora che ancora non abbiamo lasciato, che però sì, abbiamo la certezza con la fede in Gesù Cristo che lasceremo. Se noi vediamo, guardiamo un po' indietro, molte delle cose negative che noi avevamo sono state già tolte. Questa è la santificazione progressiva, ma la santità totale l'avremo solamente quando saremo alla presenza del Signore. Allora, quando io capisco che la Chiesa è in questo processo, che siamo santi in Cristo dal giorno della nostra conversione, della nostra nuova nascita, però che siamo nel processo della santificazione progressiva. E dobbiamo capire che, per esempio, una coppia che si sono uniti in matrimonio non sono perfetti, nessuno dei due, e tutti e due si devono aiutare l'un l'altro nella santificazione progressiva. Qualcuno pensa: io ho sposato questa sorella cristiana perché pensavo non avere problemi. Mi dispiace, Ci saranno problemi fino alla fine dei nostri giorni, però dobbiamo aiutarci l'un l'altro nella santificazione progressiva. E alcune volte ci saranno incontri poco piacevoli, come questo che ha avuto Pietro al ritornare da Cornelio con i fratelli di Gerusalemme. Nella Epistola ai Corinzi, capitolo 2, versetto 14, dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Chi è l'uomo naturale? L'uomo non convertito, quello che non è nato di nuovo. Per lui le cose di Dio sono pazzia. Molti di queste persone ci dicono che la Bibbia è irrazionale, che è una pazzia. Quando vediamo questo, ci incontriamo davanti a una persona naturale e parla di quello che non capisce. Nel versetto 15 dice: ma l'uomo spirituale giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Sta parlando dell'uomo spirituale, sta parlando del cristiano maturo spiritualmente, non perfetto in senso assoluto della parola, però sì, sta maturando. E una delle caratteristiche di quest'uomo è che non è giudicato a nessuno. Vuol dire che non c'è bisogno che nessuno gli dica dove sta sbagliando, perché egli già conosce i propri errori e egli stesso li sta correggendo e disciplina i suoi errori. Per questo dice: non ha necessità che nessuno lo giudichi, perché lui ha già visto i suoi errori e li sta correggendo. E dice più avanti nel capitolo 3, versetto 1: e Dio, fratelli, non ho potuto parlarvi come spirituali, ma ho dovuto parlarvi come carnali, come bambini in Cristo. A chi lo sta dicendo? Alla Chiesa di Corinzi gli sta dicendo: voi siete carnali. In altre parole, siete immaturi, siete bambini in Cristo, perché i bambini in Cristo sono coloro che non sono maturati. Per questo dice qua Paolo: voi nutriti di latte e non di cibo solido, perché non eravate ancora tanto, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Non si può dare a un bambino di 6 mesi a mangiare dalla carne. E questo succede nella Chiesa, non si possono dare responsabilità e comprendere alcune porzioni della parola di Dio perché ancora non sono maturi. E guardate nel versetto 3 cosa dice. Quali sono le manifestazioni, le caratteristiche, alcune di esse, che ci rivelano la naturalezza carnale. Infatti, poiché v'è fra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali? E non camminate voi secondo l'uomo? Quando qualcuno è geloso, geloso professionalmente, geloso di un ministero, geloso nel matrimonio, qualcuno dice: io sono geloso perché ti amo. No, fratelli, la gelosia non è amore, la gelosia è egoismo alla ennesima potenza. Non abbiamo tempo per spiegare questo, però è una manifestazione della natura carnale che ancora c'è in noi. Contende e dissensioni. La Chiesa di Corina, che erano santi, chiamati a essere santi, santificati in Cristo, adesso sono in questo processo di santificazione dalle gelosie, dalle contiendersi. È questo che stiamo passando anche noi oggigiorno, e ci rendiamo conto che nella Chiesa esistono problemi di relazioni interpersonali, ci sono conflitti, ci sono dispute e una serie di problemi. Alcuni chissà si sono litigati oggi prima di entrare al parcheggio qua. È soltanto un sospetto, nessuno mi ha detto niente. Questo tipo di cose si danno perché dobbiamo capire che ci sono 3 tipi di uomo: il naturale, lo spirituale e il carnale. I carnali sono coloro che con i quali ci scontriamo più facilmente, perché ci sono contende, dissensioni, vogliono litigare, vogliono reclamare. Orbene, perché? Perché succede tutto questo? È per la mancanza di conoscenza, perché la mancanza di conoscenza, il Signore dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E fra questa disputa che c'era fra i leader che avevano questo trasfondo del giudaismo, che venivano dal giudaismo, e Pietro, è perché a loro mancava conoscenza, cosa che era anche di Pietro, ma Dio si è manifestato a Pietro e gli ha purificato il concetto che egli aveva in quel lenzuolo che scendeva nel cielo con animali impuri, che Dio gli ha detto uccidi e mangi. E Pietro ha risposto: niente di tutto questo è mai entrato nella mia bocca. Ma Dio gli ha risposto: quello che Dio dichiara puro, non farlo tu impuro. Con questo voleva dire che avrebbe purificato il cuore dei gentili, e Pietro ha capito che la salvezza non era solo per il gruppo del etnico ebreo, ma era per tutto il mondo, per la popolazione di tutta la terra. E questo è il problema della Chiesa di Gerusalemme, perché ancora pensavano, non avevano ancora la conoscenza che la salvezza era per tutti. La mancanza di conoscenza ferma la maturità spirituale e disturba le relazioni umane buone. Allora, se manca conoscenza, noi dobbiamo dargli la conoscenza. Per questo dice la parola di Dio nella prima epistola di Pietro, capitolo 2, versetto 2, dice: appetite il purulato spirituale, onde por esso la latte spirituale non adulterata. Un latte adulterato non ha i nutrienti necessari, perché è adulterata con gli insegnamenti, le predicazioni, la letteratura adulterata. Non ci possiamo nutrire, perché non potremmo crescere. Fratelli, i livelli di nutrimento nel nostro paese li possiamo subito comparare con altri. I salvadoregni che sono nati negli Stati Uniti, o che sono andati piccolissimi negli Stati Uniti, noi vediamo che sono tutti molto alti. Ma la media della statura qua nel nostro paese resta sempre uguale, a causa della cattiva nutrizione. Quando siamo colpiti da qualche infermità e siamo ben nutriti, possiamo resistere meglio. Allora, quando c'è alimento spirituale dottrinalmente sano, la Chiesa cresce. Appetite dunque il puro latte spirituale, onde por esso cresciate per la salvezza. Pietro si rende conto che coloro che stavano disputando con lui erano non nutriti bene, e per questo stanno disputando con lui. Fratelli, ogni persona che vuole entrare in conflitto con voi, questa persona sta manifestando che ha bisogno o che gli manca conoscenza, ed è per questo che reagisce in quella forma. Allora la nostra responsabilità è, in primo luogo, riconoscere che il cristiano è in processo di perfezionamento, e la mancanza di crescita, la cui ragione è sicuramente la mancanza di conoscenza. Questo mi porta al secondo passo. Se non capisco che siamo in un processo di perfezionamento insieme a tutti gli altri, non mi devo sorprendere se mi trovo con altre persone che mi possono provocare un conflitto. Secondo punto, per poter abbordare i conflitti in modo saggio, è comprendere il trasfondo della persona con cui abbiamo il conflitto. Cosa c'è dentro la persona con cui abbiamo il conflitto? Perché dice qua questo versetto: disputavano chi? Coloro che erano della circoncisione. Questi erano quelli che disputavano con Pietro. Stiamo parlando di cristiani che però ancora avevano un concetto del giudaismo, che pensavano che solamente i giudei potevano salvarsi, c'erano dei dogmi, pensavano che i giudei so potevano convertire solamente attraverso la circoncisione, il battesimo e attraverso alcune regole che gli avevano tramandato i loro antenati. Queste dottrine, che non erano bibliche ma erano dogmatiche, non era ancora stata tolta da loro. E allora dobbiamo renderci conto e vedere qual è il trasfondo della persona che discute con noi. Dobbiamo analizzare, dobbiamo sapere che c'è un condizionamento da questo trasfondo religioso, da questo trasfondo etnico, da trasfondo sociale, di tante altre cose. Questo trasfondo li condiziona e devo anche capire come questa persona sta accettando la verità. Stiamo parlando dei leader della Chiesa di Gerusalemme e della stessa Chiesa di Gerusalemme, era la culla dove era nata la Chiesa cristiana. Questo è riuscito a fare Pietro, comprendere come loro avevano conosciuto la verità. È importante sapere chi sta disputando con noi. Chi disputa? Coloro che pensano avere la verità nelle loro mani, che credono sinceramente di avere ragione. E allora noi dobbiamo capire questo trasfondo, che se una persona sta disputando con noi è perché ella crede di aver ragione. E questo ci può aiutare a vedere che la persona ha bisogno di conoscenza biblica, discernimento spirituale e intendimento dottrinale o di qualsiasi altra natura. Se per esempio vostro marito, vostra moglie, o un figlio o un padre comincia a disputare, dobbiamo capire in primo luogo il trasfondo. Perché dice quello che dice? Ella o lui sta considerando che ha la ragione? Per che causa pensa di avere ragione? Io devo apprendere ad ascoltare attentamente questa persona e intendere, ascoltate bene, il reclamo. Perché dice qua la scrittura che disputavano. La parola disputare in greco significa dividere, ossia che avevano fatto un gruppo e dicevano noi siamo dalla parte giusta e Pietro è colui che sbaglia. Dobbiamo allora capire questo reclamo, perché queste persone stavano partendo da una premessa che essi consideravano verità. Dobbiamo intendere allora che questa persona è condizionata dalle sue opinioni tradizionali, i giudei o i cristiani giudei che erano lì che reclamavano con Pietro, avevano alcuni dogmi che non facevano parte del Vangelo e avevano bisogno che Pietro glieli chiarisse. Coincidentemente, mentre stiamo seguendo una serie di messaggi sul libro degli Atti, stiamo in una congiuntura in cui questo popolo ha bisogno di conoscenza. Non sarebbe per niente strano che noi ci possiamo incontrare in una disputa, in dibattiti su quello che noi crediamo. Però devo capire che un'altra persona, quando reclama e dice di avere la verità, io devo vedere il trasfondo di questa persona e ricordare che i dogmi sono idee di uomini, mentre invece le dottrine sono bibliche, sono principi divini. Una cosa è quello che è stato detto in un'epoca, in un sinodo, in un concilio, che sembrava la verità ma che non era, ma un'altra cosa è la verità di Dio in Cristo e Gesù attraverso la sua parola. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo Gesù ha detto: io sono il cammino, la verità e la vita. Signore, ci parla che la sua parola, la mia parola è verità. Allora dobbiamo capire un'altra persona che sì, crede sinceramente che è nella posizione corretta. Fratelli, ve lo dico con tutto l'amore e la sincerità. Quando una persona, per esempio, muore, va in uno di questi due luoghi, o in cielo o all'inferno. E siccome l'essere umano non è onnipresente né onnisciente, non può ascoltare nessuna persona che vive ancora su questa terra, perché colui sta in cielo o nell'inferno. Per questa ragione non si può chiedere a nessun essere umano che possa fare da intermediario fra noi e Dio, perché dice la Bibbia, non lo dico io, lo dice la Bibbia, c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo. Quando qualcuno crede di essere nella verità, io devo comprendere che quello che è successo li ha portati nella posizione di credere che era nella posizione corretta, però lo facevano per mancanza di conoscenza e per abbordare saggiamente un conflitto di questo genere, non devo solamente riconoscere che siamo in un processo di perfezionamento, ma devo anche comprendere il trasfondo della persona che interloquisce con me. In terzo luogo, devo essere mansueto per poter maneggiare adeguatamente il conflitto. Quando ricevono Pietro con una secchiata d'acqua, allora Pietro ha cominciato, leggiamo il versetto 4. Ma Pietro prese a raccontare loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo, Pietro sistematicamente comincia a dargli un insegnamento. Però fratelli, ricordiamoci che Pietro prima non era così. Pietro era il primo a sfoderare la spada. Però Pietro, vedendo come avevano reagito tutti questi capi contro di lui, ed ecco una delle cose che noi non abbiamo mai voluto essere mansueti. Ma Gesù ha detto: apprendete da me che sono mansueto e umile di cuore. La mansuetudine ha a vedere con la volontà e l'umiltà che vedere con la mente. La mansuetudine è essere docili, essere duttili, maneggevoli, che si può essere diretti, in questo caso per Dio, che siano facili da dirigere per Dio. Per questo Dio ha scelto Mosè, che era l'uomo più mansueto di quel tempo sulla terra, perché si lasciava dirigere da Dio, e quando si è lasciato dirigere da Dio ha commesso un errore, voi ben sapete qual è. La mansuetudine è indispensabile per poter abbordare questi conflitti. Perché quando una persona è mansueta, dice Gesù in Matteo capitolo 5, parlando delle mansuetudini, delle beatitudini, Matteo 5,5 dice: beati i mansueti, perché essi erederanno la terra, riceveranno le promesse. I mansueti sono quelli che ricevono le promesse, quelli che erediteranno, quelli che conquistano la terra. Non sta parlando la terra in senso fisico, sta parlando delle promesse, così come la terra promessa. Perché una persona che è mansueta sa, in questo caso, per esempio, che stiamo trattando, questa persona sicuramente vincerà il conflitto, prevarrà in un problema di interrelazione personale. E per questo la parola di Dio ci dice nell'epistola di Giacomo, nel capitolo 3, capitolo 3, versetto 13, dice: e chi è savio e intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Quindi Ossia la buona condotta, il buon procedere, si canalizza attraverso la mansuetudine. Allora, quando noi ci decidiamo e chiediamo al Signore come frutto dello Spirito Santo la mansuetudine, perché è una delle virtù dello Spirito Santo, in questo momento una persona mansueta come Pietro ha cominciato a raccontare. Se Pietro non avesse avuto mansuetudine, semplicemente gli avrebbe girato le spalle, gli avrebbe detto: ignoranti, vi lascio nella vostra ignoranza e morite nella vostra ignoranza. No, però no, Pietro era mansueto. Non era lo stesso Pietro che rapidamente prendeva la spada. Questo serve per risolvere tutti i conflitti nel matrimonio, nella società, sul lavoro, nella chiesa. Perché? Perché saremo flessibili secondo la direzione di Dio per maneggiare la situazione. La mansuetudine, la considerazione all'altra persona che sta sbagliando, è qualcosa di elementare. Pietro ha considerato la persona che stava sbagliando e stava vedendo che stava sbagliando sinceramente, non per ribellione. C'è gente, fratelli, che sinceramente si sbaglia perché davvero credono che è così, non per ribellione, perché una cosa è la ribellione e una cosa è l'ignoranza. Oltre a questo, possiamo vedere che per mezzo di un reclamo, quello che chiedono questa persona è fare chiarezza. Quando stavano disputando, si stavano litigando con Pietro, chissà, qualcuno di noi abbiamo perso delle opportunità di risolvere un problema, perché quando c'è qualche reclamo noi pensiamo subito che vogliono litigare con noi. Se voi andate per esempio al paese in India o al Medio Oriente, io una volta in un viaggio in Israele ho proseguito per la Turchia e volevo comprare dei piccoli ricordi da regalare a mia moglie. E siccome mi avevano detto che ai turchi piace tirare sul prezzo e che bisogna chiedergli sempre di abbassare il prezzo, io non mi ricordo che quantità, che cosa stavo comprando per mia sposa, io credo che era per 60 dollari. E io gli ho detto: no, te ne darò 20. E in questo momento l'uomo si è messo a gridare. E allora io ho cominciato a dirgli: no, ma te ne darò 21, 21 e 50. E così a poco a poco, siamo stati 20 minuti disputando, disputando. E siccome vedono che io ho un po' la faccia da turco, qualcuno mi dice: tu sei di qui, sei di quella città? No, gli dicevo io di no. Però figuratevi, dopo mezz'ora si è deciso a lasciarmi quel pezzo in 25. E sapete una cosa? Mi ha dato la mano e mi ha detto: mi hai fatto sentire un buon venditore. Quando stavamo andando via con l'autobus ci salutava: Dio amici e Dio amici. Perché? Perché aveva sostenuto una buona disputa e lui stesso ha confessato che lui non stava bene quando accettava, i clienti accettavano subito il prezzo che lui gli proponeva. Ci troviamo alcune volte in una disputa che noi non riusciamo a risolvere. Volete risolvere i conflitti fra padri e figli, fra marito e moglie? Ci vuole mansuetudine, perché la mansuetudine io la paragono a un enzima stomacale. Quando si sono passati 40 o 50 anni non abbiamo più la stessa capacità di mangiare come prima e digerire. Però quando mi trovo le volte qualche buffet che vedo che c'è tanta roba da mangiare, mi prendo una pastiglia di questi enzimi, perché se entro in qualche ristorante brasiliano che portano carne ogni 5 minuti, io non ce la faccio più, allora mi prendo questa pastiglia di enzima e mi sento bene. La mansuetudine è un enzima spirituale che ci aiuta ad insegnare la cosa in discussione affinché sia digeribile per l'altra persona. Se noi vogliamo insegnare all'altra persona che suppostamente sta sbagliando, che però pensa di avere la ragione ed è onestamente convinta che è così, allora io gli devo usare questa mansuetudine affinché riceva questa conoscenza. Che cosa ha fatto Pietro? Guardate cosa dice la scrittura. Allora Pietro ha cominciato a raccontare le cose per ordine. Questa è mansuetudine. Bisogna cominciare a raccontare dall'ABC e fino alla Z. Ossia ha avuto questa mansuetudine per poter aiutare queste persone che stavano sbagliando. Una persona che ha questa mansuetudine vede gli altri che gli obiettano come qualcuno che ha necessità. Pietro diceva: i miei colleghi, i miei fratelli stanno sbagliando, però io li devo aiutare. La Bibbia in Prima Pietro 3,15 dice: anzi, abbiate sempre nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, con mansuetudine. Questa apologetica deve essere con il digestivo spirituale della mansuetudine e anche con riverenza. Non entrare in una polemica senza fine o insulti o qualcosa del genere. Però la mansuetudine è importante. Che bello sarebbe se voi avete un figlio o una figlia che ha problemi e li volete aiutare a capire il cammino, la via, ma il figlio va, sbatte la porta, ma noi dobbiamo usare la mansuetudine, perché la conoscenza che gli vogliamo dare il figlio non la può digerire. E dobbiamo farla con mansuetudine affinché queste persone, il figlio, la figlia, la moglie, possano assimilare questo. Quando uno pensa, capisce che l'altra persona conosce e conosce che lo sta facendo per ribellione, perché mi vuole produrre dei problemi al mio cuore, allora chiudiamo il discorso. Però la maggioranza non è così. La maggioranza è perché ha un vuoto nel suo cuore, c'è mancanza di conoscenza. E l'altro pericolo è non chiarificare l'insegnanza, perché questo ci spingerebbe le persone ad accettare l'errore come verità. Con la mansuetudine noi vediamo le altre persone con la possibilità di accettare la verità. Quando noi usiamo la mansuetudine, vediamo sempre nelle persone che hanno provocato il conflitto come persone che hanno la possibilità di rettificare il loro errore, che è l'attitudine che Dio ci comanda. Dice la Bibbia in Galati, al capitolo 6, versetto 1, fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito e mansuetudine. E bada bene a te stesso, che talora anche tu non sii tentato. Quando uno consiglia a qualcun altro, quando siamo in un dialogo, in una disputa, dobbiamo prendere un'attitudine di mansuetudine, considerando le altre persone, ossia che io non mi senta superiore a questa persona. Se questa persona sta sbagliando, non vuol dire che io sia più importante di lei, perché altrimenti corro il rischio spirituale di credere, di cadere nella stessa tentazione che in cui incorse lui. Bisogna restaurarlo con spirito e mansuetudine, e lo facciamo con la verità, cioè la parola, e questo ci porterà risultati gloriosi. Per questo l'apostolo Paolo, quando scrive nella sua seconda epistola a Timoteo, al capitolo 2, versetto 25, dice: correggendo con dolcezza quelli che contraddicono. Coloro che si oppongono dobbiamo correggerli con mansuetudine, perché è parte della nostra natura spirituale. Dobbiamo farlo così. Il terzo elemento, il terzo passo per poter maneggiare saggiamente i conflitti è usare la mansuetudine. E il quarto è mettere in chiaro il punto di discussione per mezzo dell'insegnamento. Chiarificarlo per mezzo dell'insegnanza biblica, non argomenti umani. Per questo che nel capitolo 11 che stiamo leggendo, rapidamente leggiamo questi versetti. Vediamo Pietro dando questi insegnamenti dal versetto 4. Allora ha cominciato Pietro per ordine fin dal principio dicendo: io ero nella città di Joppe in preghiera e in un'estasi ebbi una visione, una certa cosa simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro punti scendeva giù dal cielo e veniva fino a me. E Dio fissato lo considerai bene, vidi i quadrupedi nella terra, le fiere, i rettili, gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva: Pietro, levati, ammazza e mangia. Ma io dissi: in nessun modo, Signore, poiché nulla di immondo, di contaminato è mai entrato nella mia bocca. Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde. E ciò avvenne per 3 volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. Ed ecco che quell'istante 3 uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono a casa dove eravamo, e lo Spirito mi disse che andassi con loro, senza farmene scrupolo. Ora anche questi 6 fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: manda a Joppe e fai chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato, tu e tutta la casa tua. E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso di noi dal principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io di potermi opporre a Dio? Ed essi allora, udite queste cose, si acquietarono e glorificarono il Dio dicendo: il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili, affinché abbiano vita. Fratelli, questa è la meta di un dialogo, una discussione che noi possiamo avere, che glorifichiamo Dio, che si risolve il conflitto, che non ci sia questa separazione fra noi. Per questo passo è importante. Non usiamo argomenti umani, usiamo gli argomenti della parola che è viva ed efficace. È come una spada di doppio filo che penetra fra lo spirito e l'anima, discerne le intenzioni del cuore. Fratelli, quando usiamo la parola stiamo usando argomenti divini e questo pensamento divino ha potere di convincimento. La nostra logica, nella vostra, nella mia, non ha forza, ma la parola di Dio è forte. Gesù ha detto: la parola che io vi ho dato è spirito e vita. Quando noi usiamo argomento biblico, la parola biblica è il soffio di Dio. Allora dobbiamo chiarificare il punto in discussione per mezzo dell'insegnamento biblico. Vediamo qua che l'insegnamento biblico è il potere liberatore dall'ignoranza. Stiamo parlando di una chiesa di Gerusalemme che aveva problemi di mancanza di conoscimento, come oggi anche. Siamo così, tutti abbiamo qualche mancanza di conoscenza, per questo è importante esporci all'insegnamento. Vediamo qua che Pietro dà in primo luogo la sua esperienza di questa visione con Dio, dove Dio gli ha rinnovato l'intendimento, dove Dio gli ha tolto tutti quei pregiudizi razziali, culturali e i dogmi che aveva come dentro tutta la Chiesa. Dio l'ha purificato da tutto questo ed egli sta raccontando adesso come Dio ha rinnovato il suo modo di pensare e subito dopo come gli ha confermato perché vengono i 2 uomini a chiamare Pietro e lo Spirito Santo gli dice: vai con loro, e lui obbedisce e porta con sé 6 testimoni. Non è andato solo, è andato con 6 fratelli testimoni affinché fossero testimoni di quello che succederebbe nella casa di Cornelio e hanno visto la necessità che c'era. e come essi hanno ricevuto la salvezza e la pienezza dello Spirito Santo. Così noi possiamo vedere che la conoscenza ha fatto in modo che in quell'istante i fratelli che stavano disputando con Pietro, essi hanno detto queste parole così belle, così meravigliose. Essi a loro dite queste cose si acquetarono e glorificavano Dio, perché la verità di Dio lascia senza parole. Glorificarono Dio, cioè era già venuta la conoscenza e l'accettazione e la comprensione della volontà di Dio. Cosicché il quarto elemento è chiarificare il punto di discussione per mezzo dell'insegnamento biblico. E in ultimo analisi, il quinto passo, lasciate che l'appoggio di Dio confermi la nostra posizione, con fatti, non con parole. Ci sono momenti in cui dobbiamo dare insegnamento, però ci sono momenti in cui i fatti, le evidenze appoggeranno il nostro argomento biblico. Leggete con me il versetto 19. Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino a Fenice, in Cipro, in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro che erano ciprioti cirenei venuti in Antiochia si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù, e la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. Pensate un po', già non erano gli apostoli che predicavano, se non che fratelli che erano stati sparsi a causa della persecuzione. E a chi hanno predicato gli uomini di Cipro e di Cirene? Hanno predicato ai greci. Pensate, i libici che predicavano la parola ai greci in Antiochia. Antiochia era la città, una delle città più importanti dell'impero romano, con Roma e Alessandria. In quel momento c'è un risveglio potente. Dio stabilisce una chiesa lì in Antiochia, dove più tardi vedremo i ministri della parola, Saulo e Barnaba. Pensate un po', quando Dio sta confermando la sua parola, lo fa con fatti. E quali sono i fatti che vediamo qua? Dio stava confermando la verità, stava portando maestri, perché più avanti vediamo che porta Barnaba. Barnaba viene alla chiesa di Antiochia e conferma che tutto è in ordine dottrinalmente. Vediamo testimonianza della sua vita e come Dio l'aveva cambiato, il frutto dello Spirito. Ogni argomento falso dovrà essere silenziato davanti all'appoggio di Dio al nostro argomentare. Per questo ci sono persone, cristiani, che escono sconfitti da discussione con altre persone, perché non ci sono fatti che danno appoggio al loro argomentare. Vediamo qua che la predicazione al mondo gentile è stata fatta non dagli apostoli, ma da altri credenti. E questo era un fatto. Quando noi diciamo, io vi posso testimoniare quello che Dio ha fatto in questa area, noi potremo uscire vittoriosi in ogni conflitto. Chissà, ultimamente siamo passati per qualche tribolazione. Chissà, fratelli in Cristo, o membri della vostra famiglia, o compagni di lavoro ci stanno disillusionando, però dobbiamo riconoscere che ogni cristiano è in processo di perfezionamento. Secondo, comprendiamo il trasfondo di questa persona, perché questo trasfondo lo condiziona. Terzo, siamo mansueti per poter maneggiare questo conflitto. Quarto, chiarifichiamo il punto in discussione per mezzo dell'insegnamento biblico. E quinto, lasciamo che Dio ci dia il suo appoggio, e se questo è così, qualsiasi conflitto si può risolvere. Vi voglio dire questo, specialmente alle coppie di coniugi. Voi direte, pastore, quello che succede fra noi, la nostra posizione è irriconciliabile. Ma io vi dico che non è così, e che ancora voi non avete usato gli argomenti biblici per risolvere il conflitto. Se voi mi dite che divorzierete perché non vi capite, mi state dicendo che non avete la maturità per risolvere i conflitti. Fratelli, tutto ha soluzione nelle mani di Dio. Sì, o Padre Santo, buon pastore, veniamo davanti a te oggi chiedendoti perdono, perché molte volte invece di favorire complichiamo una discussione. Però a partire da oggi, Signore, vogliamo chiederti la tua misericordia. Signore, tocca il profondo del nostro cuore. Vogliamo, oh Dio, vedere come tu fai questa opera meravigliosa. Spirito Santo, porta adesso la risposta al nostro cuore. Ministra in una forma meravigliosa quelle persone, Signore, che stanno passando per momenti critici. Ti chiedo per la gloria e onore del tuo nome, Signore, che tu faccia quello che devi fare. Togli in questo momento, Signore, dalla mente questa incredulità di poter risolvere le differenze. Tutto è possibile col tuo aiuto. Signore, aiutaci in quest'ora. Benedici il tuo popolo, che possiamo essere e fare quello che tu vuoi che facciamo. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Accompagnaci alle nostre case. In Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli.